mille voci.
Si è concluso ieri all'Università della Svizzera Italiana un convegno accademico di 4 giorni dal titolo Metodi del discorso nella comunicazione finanziaria. Detto così suona un po' esoterico per addetti ai lavori e in effetti invitati dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione e di quella di Economia dell'Università della Svizzera Italiana sono giunti a Lugano una 60ina di esperti universitari da tutto il mondo, dall'America, l'Oceania, l'Europa, il Medio Oriente, i Balcani, per la seconda edizione di questo incontro dedicato alla comunicazione nel campo della finanza e più in generale dell'economia. Ben ritrovati per questo ultimo appuntamento di Mille Voci della settimana, Nicola Colotti al microfono con la regia di Sara Tognola e Gabriele, e il nostro collega Gabriele Arnaboldi all'assistenza tecnica. Nella civiltà della digitalizzazione globale, in cui lo stesso McLuhan avrebbe forse qualche difficoltà a coniare nuove formule per definire l'ecosistema mediatico nel quale viviamo, ma ricordate, McLuhan diceva il medium è il messaggio, la finanza, i mercati e i suoi attori si muovono secondo nuovi criteri che proprio nella comunicazione, nella preparazione, propagazione delle informazioni trovano uno dei loro pilastri. Si potrebbe citare Janet Yellen, una citazione che rubo, ma dopo vi dirò a chi, presidente della Federal Reserve americana, che avrebbe affermato: la comunicazione della politica monetaria è la politica monetaria. Comunicare in ambito finanziario ed economico è fare finanza ed economia. La conferma la chiedo subito al professor Andrea Rocci, decano della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'USI e co-creatore di questo convegno che si è concluso ieri, a cui appunto ho rubato la citazione di Janet Yellen. È vero, professor Rocci, che oggi in ambito finanziario ed economico fare finanza ed economia è comunicare e le due cose sono strettamente correlate? Innanzitutto buongiorno e grazie di essere qui con noi.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Sì, è proprio così. La comunicazione crea delle aspettative, influenza le aspettative e le aspettative diventano subito decisioni di investimento e addirittura prezzi delle azioni o di altri valori.
Tra l'altro dopo faremo alcuni esempi molto significativi perché, ripeto, può sembrare un tema un po' tecnico, un po' esoterico, ma in realtà poi ci rendiamo conto che gli effetti di anche semplicemente un tweet, e lo abbiamo visto anche nel recente passato, possono generare uno tsunami a livello economico-finanziario. Però, professor Rocci, veniamo un po' anche al fatto che Lugano è stata capitale per 3 giorni di questo incontro internazionale multidisciplinare al quale hanno partecipato appunto una 60ina di ricercatori. È la seconda edizione di questo convegno. Come mai Lugano, la Facoltà di Scienze della Comunicazione e di Economia, ha deciso di organizzare un convegno su questo tema? Come è nata l'idea?
Allora, riassumendo, nasce un po' dalla follia della Facoltà di Scienze della Comunicazione e dalla saggezza e benevolenza dei colleghi della Facoltà di Economia, in particolare del professor François De Georges, che è il direttore dello Swiss Finance Institute.
Non vuole insinuare che a Scienza delle Comunicazioni siete tutti un po' folli, mentre a Economia sono tutti molto più razionali.
Ma la follia è ben distribuita nelle università. Diciamo però è stata un po' una follia lanciare nel 2014 la prima edizione di questa conferenza, perché effettivamente si vanno a mettere insieme delle cose che non sono di solito messe insieme. Quando si pensa alla finanza si pensa a una cosa di numeri compassata, eccetera. Quando si pensa alla comunicazione si pensa a qualche cosa di più colorato e di più vivace e magari anche un po' a qualcosa di più superficiale. Ma parlando con i colleghi di economia, sono stati quasi loro ad invitarmi, ad incoraggiarmi a perseguire questa strada, anche perché io per formazione sono uno che guarda le parole piuttosto che i numeri, e effettivamente c'è una tendenza anche proprio nella disciplina finanziaria a dire words are the new numbers, cioè le parole che si scambiano nel mondo dell'economia e della finanza hanno un peso che talvolta non è immediatamente registrato dai numeri.
E da qui quindi l'idea è, direi quasi avveniristica, di far convergere a Lugano esperti di comunicazione, quindi esperti della materia, delle scienze della comunicazione, però esperti anche di mercati finanziari, esperti di strategie di comunicazione a livello finanziario, quindi molto interdisciplinare come riunione.
Sì, molto interdisciplinare. Abbiamo avuto chi si occupa di finanza, che appunto si è accorto da qualche anno che ci sono, oltre ai numeri, anche le parole, e guarda nella comunicazione delle imprese il peso e l'effetto che hanno le parole sui mercati. Persone di accounting, che quindi si occupano appunto del dar conto, della contabilità, ma non solo della contabilità, di tutto quello che è il reporting. Adesso le imprese parlano non soltanto delle loro finanze, ma parlano anche, per esempio, dell'impatto, della responsabilità sociale di quello che fanno, e quindi abbiamo persone che si occupano di questo. Ma persone che analizzano il linguaggio, sociologi che si occupano degli effetti positivi o talvolta non tanto positivi che questo può avere sulla società, sulla gente comune, e infine anche informatici che aiutano a trattare anche con tecniche computazionali tutta questa comunicazione.
Siccome appunto stiamo parlando di interdisciplinarietà, grazie al professor Andrea Rocci, ve lo ricordo, decano della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'USI, possiamo avere collegato con noi al telefono da Birmingham, dall'Università di Birmingham in Gran Bretagna, Matteo Fuoli, che è professore assistente al Dipartimento di Linguistica Applicata. Buongiorno, professor Fuoli.
Buongiorno a tutti e buongiorno ai telespettatori.
Grazie di essere collegato con noi.
Grazie a voi.
Adesso siamo già in multimediali, ma siamo ancora soltanto alla radio, professore. Però è vero che oggi le parole sono anche immagine, quindi la radio e la televisione spesso lavorano insieme. Lei si occupa di analisi del discorso ed è un bel esempio in un convegno multidisciplinare dedicato ai metodi del discorso della comunicazione finanziaria. Che cosa ci fa un esperto di linguistica applicata?
Beh, direi che una conferenza come il DASC è un'opportunità, è stata un'opportunità quasi imperdibile per una persona come me, che si trova a lavorare, diciamo, sul confine tra due discipline, quella della linguistica e quella della comunicazione aziendale. Sono due discipline che spesso si trovano ad occuparsi degli stessi argomenti da punti di vista diversi, e quindi la conferenza del DASC è stata un'opportunità per me di imparare un sacco di cose e di poi entrare in contatto con persone, appunto, esperti di accounting, esperti di management, che guardano alle stesse cose ma da un angolo, diciamo, da una prospettiva diversa.
Il professor Andrea Rocci diceva: le parole sono numeri. Oggi è vero che ci muoviamo in un mondo in cui la comunicazione istantanea produce effetti istantanei. Quando si parla di economia, quando si parla di finanza, a maggior ragione. Tra l'altro oggi comincia in Germania il G20, sicuramente le parole che verranno dette, i comunicati stampa, le cesellature delle singole parole potranno avere effetti sulla politica e sull'economia mondiale. Poi c'è tutto il discorso di come appunto queste parole vengono propagate, attraverso quali sistemi. Pensiamo appunto oggi alle reti sociali. Prima della trasmissione parlavamo con Andrea Rocci, ci sono esempi di tweet che sono stati lanciati in rete e che hanno provocato istantaneamente un crollo in borsa. È bastata semplicemente una affermazione in poco più di 160 caratteri per modificare addirittura l'andamento finanziario di un'impresa o addirittura gli effetti a medio e lungo termine dell'economia di un paese. Sono tutti aspetti interessanti che vorremmo sviscerare con i nostri interlocutori. Tra poco forse avremo collegato anche un altro esperto che ha partecipato al convegno. Se avete delle domande, delle riflessioni, anche soltanto in forma di tweet, sapete che siamo qui, ci potete raggiungere, perché credo che, appunto, se le parole sono numeri, forse fare qualche riflessione, come la stiamo facendo adesso, valga davvero la pena.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Bella questa canzone di Jack Savoretti, Not Worthy, quasi senza importanza, invece in realtà importanza ne hanno le parole dell'economia, che è un po' il tema della trasmissione di questa mattina, che prende spunto dal convegno accademico organizzato all'Università della Svizzera Italiana negli scorsi giorni, dal titolo Metodi del discorso nella comunicazione finanziaria. Ne stiamo parlando con il decano della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'USI, Andrea Rocci, e collegato con noi da Birmingham, dall'Università di Birmingham, Matteo Fuoli, che è professore assistente al Dipartimento di linguistica applicata della stessa università. Professor Andrea Rocci, è vero che un tweet può avere effetti dirompenti a livello finanziario globale?
Ma
è una provocazione, ma giusto per far capire quanto è importante, appunto, analizzare anche le strategie comunicative.
Nel breve termine sì, c'è un caso celebre, quello del cosiddetto flash crash. Era stato hackerato l'account Twitter di un'agenzia di stampa importante e è stato messo fuori un tweet con un presunto attentato al presidente Obama, e immediatamente c'è stato appunto questo flash crash della borsa, dovuto probabilmente non tanto a persone che hanno creduto a questa notizia falsa, ma piuttosto, dati anche i tempi velocissimi, a dei software che ascoltano i tweet, che interpretano i tweet con degli algoritmi, e gli algoritmi se la sono bevuta.
Cioè, lei sta dicendo, c'è qualcuno che si è inventato la notizia di un attentato al presidente Obama, ha twittato questa notizia, dei software che leggono, monitorano la rete e in particolare Twitter hanno captato questa notizia come rilevante, in qualche modo questa notizia è stata sdoganata e un attimo dopo c'è stato un crollo borsistico.
Sì, le cose, la cosa si è riassorbita, ecco, queste cose non hanno delle conseguenze nel lungo termine, ma nel breve termine queste cose possono succedere, anche perché c'è tutta una comunità di high frequency traders, i cosiddetti flash boys, che cercano di sfruttare non i secondi ma i millisecondi, e spesso questi high frequency traders lavorano anche attraverso software che fa analisi linguistica, cioè monitorano un certo numero di fonti importanti tra le quali Twitter e cercano di, immediatamente, di cogliere la direzione in cui sta andando il mood e di anticiparla prima che gli investitori umani
in qualche modo agiscano. Che poi è vero, noi parlando di Twitter o di altre reti sociali di comunicazione, ma è vero che Twitter in questo senso probabilmente la fa da padrone, ragioniamo sul cortissimo termine, addirittura potremmo dire istantaneo, però si capisce già dalle parole del professor Rocci quanto basta davvero poco per produrre questi effetti di tsunami finanziario. Viene in mente, no, la famosa metafora: un battito d'ali di farfalla in Cina può provocare un terremoto al capo opposto del mondo. Forse ragiona su termini un tantino un po' più lunghi il professor Matteo Fuoli, che occupandosi appunto di linguistica applicata magari analizza anche, diciamo, il medio termine legato per esempio alla comunicazione che avviene sui giornali oppure attraverso i mass media, e la questione anche dell'immagine che per esempio le imprese possono dare di sé, o quali effetti tutto questo possa avere anche sulle prospettive economiche di un'impresa o addirittura di un intero paese. È corretto quello che dico, professor Fuoli, oppure mi corregga?
Sì, è corretto, in un certo senso è corretto. Io mi sono occupato anch'io sia degli effetti, soprattutto degli effetti, diciamo, sul breve medio termine delle strategie comunicative e di image building utilizzate dalle imprese.
Io so che voi, scusate, mi scusi professore, so che voi avete l'abitudine a usare i termini inglesi, però dopo il nostro pubblico...
Scusa,
allora l'image,
scusa,
building,
certo,
sarebbe la costruzione della propria immagine.
La costruzione dell'immagine, assolutamente, chiedo scusa.
No, ci mancherebbe, lei a Birmingham. Mi scusi che l'ho interrotta.
No, assolutamente. Quindi sono d'accordo col professor Rocci che poi e con lei che bisogna distinguere gli effetti di breve termine e gli effetti di lungo termine. Ad esempio, una delle strategie che si è osservato essere tra le più comuni utilizzate dalle imprese in una situazione di crisi è negare. Quindi negare, diciamo, di essere responsabili per la crisi. Questa è una strategia che a livello sperimentale è stato dimostrato avere un effetto positivo nel breve termine, ma un effetto assolutamente deleterio sulla fiducia nell'azienda nel lungo termine. Quindi
tutto questo...
questo sia un esempio semplice che dimostra l'importanza anche di mettere le cose in prospettiva, in una prospettiva temporale, diacronica.
Professor Fuoli, tutto questo viene in qualche modo amplificato dal fatto che oggi, vivendo appunto nella società della comunicazione anche attraverso internet, prima o poi, se uno la racconta sbagliata, poi viene sgamato?
Assolutamente, diciamo che poi alla fine i nodi vengono al pettine, le bugie hanno le gambe corte, quindi il fatto che diciamo che internet offre la possibilità a cittadini comuni, organizzazioni non governative e attori che, diciamo, prima dell'avvento di internet e dell'espansione delle possibilità comunicative e partecipative in rete, non avevano una voce, non avevano perlomeno lo stesso peso che hanno oggi. E quindi diciamo che le informazioni circolano più rapidamente e ci sono più occhi, diciamo, che osservano il comportamento delle aziende, quindi ci vuole prudenza dal punto di vista delle aziende nella comunicazione.
Lei parlava di image building, quindi di costruzione delle immagini, dell'immagine che appunto un'azienda, e teniamo conto che oggi nella globalizzazione economica gli effetti economici di un saliscendi anche dell'immagine di un'azienda può avere effetti economici che si estendono ovviamente al di fuori dei confini del paese a cui questa azienda appartiene. Viene in mente il caso Volkswagen, tra gli altri, perché appunto parlando di image building, costruzione dell'immagine, si potrebbe parlare addirittura di image rebuilding, cioè di ricostruzione dell'immagine quando questa immagine è stata fortemente deteriorata da quanto è successo. Mi pare di capire che lei se ne è occupato del caso Volkswagen, professor Fuoli, è corretto?
Sì, è corretto, diciamo che questo è un lavoro che ho appena incominciato sulla Volkswagen.
Mi sa che ne avrà da lavorare parecchio
sì,
allora.
Sì, infatti, ci sono, esatto. È un caso molto interessante. Io mi sono occupato anche di un caso simile, che è quello, se ricorderete, della BP, della British Petroleum, e del disastro nel Golfo del Messico del 2010, che diciamo, ha degli aspetti di somiglianza con il caso della Volkswagen e poi però ovviamente delle conseguenze di tipo diverso. In quel caso l'azienda petrolifera British Petroleum era stata responsabile di un disastro ambientale e era stata abbastanza goffa nella risposta a questo disastro, nel senso che non aveva riconosciuto da subito l'impatto reale del disastro, non aveva offerto una risposta adeguata e tempestiva alle vittime del disastro, e tutte queste cose poi ovviamente hanno avuto un riflesso molto negativo sulla fiducia del pubblico in generale, ma anche delle istituzioni nei confronti di BP. E non è un caso che poi nel periodo successivo al disastro furono revocati i permessi di esplorazione nel Golfo del Messico a BP per un tempo, se non ricordo male, di 6 mesi. O un anno.
Direi che anche questo sì è un bel esempio di come appunto la comunicazione e quindi le scienze della comunicazione possono diventare importanti anche nel formare, professor Andrea Rocci, persone capaci appunto di gestire la comunicazione. Si dice spesso appunto che la comunicazione è una sorta di biglietto da visita importante, può avere effetti devastanti o determinanti invece per il successo, però bisogna capire esattamente come funziona, cioè capire quali sono i meccanismi non soltanto di emissione della comunicazione ma anche soprattutto di percezione della comunicazione, è corretto?
Sì, quello che noi cerchiamo di fare formando dei futuri professionisti anche della comunicazione finanziaria. Siamo tra i poche università al mondo che offrono un master in comunicazione finanziaria, un master in financial communication, che forma un piccolo numero di professionisti che spesso fanno delle carriere molto belle andando a lavorare proprio in quelle che si chiamano le investor relations, per esempio la relazione con gli investitori nelle imprese quotate in borsa, e sono professionisti che devono occuparsi di gestire la conversazione sia con i pubblici specialistici sia con il grande pubblico, perché oramai l'accesso all'investimento è, quello che si dice delle volte con un termine inappropriato, democratizzato. Addirittura ci sono delle piattaforme social che permettono a investitori comuni di finanziare delle start-up. Ecco, questi sono dei cambiamenti che sono in corso, in particolare in alcuni paesi, e stanno cambiando il volto della finanza e dell'economia.
Ci sono altre tendenze significative che sono emerse dal vostro convegno, perché è vero che appunto è una società liquida, no? come si usa definire oggi con l'espressione di Zygmunt Bauman, è anche difficile trovare appunto quali sono gli argini di questa liquidità, che però fluisce come un mare di informazioni costantemente monitorate, costantemente valutate. Parlavamo prima della trasmissione dell'attribuzione da parte dell'agenzia di rating Moody's al Ticino per la seconda volta della valutazione AA2. Ecco, quando un'agenzia di rating, per esempio, emette il suo verdetto, ha immediatamente degli effetti, potremmo dire, planetari. Non si sa se per il Canton Ticino avrà effetti planetari, ma sicuramente ha effetti per l'economia. E tutto questo flusso di informazioni va in qualche modo anche ordinato, perché ci sono le valutazioni delle agenzie di rating, ci sono i tweet, ci sono le immagini che possono essere veicolate per esempio dai capitani d'industria che magari danno un'immagine o positiva o negativa del proprio operato. Come si fa ad orientarsi in tutto questo?
Non è facile soprattutto perché la materia è specialistica e anche le stesse persone che operano nel campo dell'economia non sono specialisti di tutto e non sanno tutto, non c'è solo la finanza, ci sono anche le singole industrie che hanno le loro tecnicalità. In un certo senso questo favorisce quello che una volta si chiamava l'argomento d'autorità, e alla fine le agenzie di rating spesso vengono usate come argomento di autorità, l'ha detto Moody's, l'ha detto Fitch, e quindi ci fidiamo di quello che hanno detto, dell'analisi che hanno fatto. Bisogna tenere presente però che non sono dei verdetti definitivi, ma sono delle opinioni, anche quelle delle agenzie di rating, delle opinioni molto ben argomentate, spesso che hanno dietro una ricerca, ma sono delle opinioni. Ogni tanto c'è un passaggio dall'opinione all'automatismo, per cui l'agenzia cambia il rating e tutta una serie di entità, grandi fondi di investimento, cambiano le loro strategie di investimento in modo quasi automatico.
Ci sentiamo un po' di musica e poi torniamo qui in studio col professor Andrea Rocci, e collegato con noi anche Matteo Fuoli, professore all'Università di Birmingham, e poi forse ci raggiungerà anche un altro ospite che vi presenteremo tra poco. Le 11.33 a mille voci questa mattina stiamo parlando dell'importanza della comunicazione, del linguaggio, delle forme di comunicazione e linguaggio associati al mondo della finanza, dell'economia, gli effetti che addirittura può avere una singola affermazione fatta attraverso dei social media e che viene poi magari ripresa a livello globale, oppure semplicemente citando le parole della presidente della Federal Reserve americana, Janet Yellen, che dice: la comunicazione della politica monetaria è la politica monetaria, e l'elemento fondamentale di questa frase ovviamente è comunicazione. A tutto questo è stato appunto dedicato un convegno a Lugano e abbiamo qui con noi ospite in studio il decano della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'USI, Andrea Rocci, collegato anche al telefono Matteo Fuoli, che è professore assistente al Dipartimento di Linguistica Applicata dell'Università di Birmingham e si occupa in particolare di analisi del discorso. Ci ha raggiunto telefonicamente, lo saluto, Emanuele Baio, che è professore ordinario di finanza aziendale presso l'Università di Bologna. Buongiorno professor Baio.
Buongiorno a tutti.
Verrebbe voglia di chiedere anche lei perché ha partecipato al convegno e che cosa ha portato lei come esperto appunto di finanza aziendale?
Ma il convegno è stato estremamente interessante, anche diciamo, soprattutto considerando il mio background. Io ho un background molto finanziario, quindi molto poco sul fronte della comunicazione, e come credo sia discusso prima del mio intervento, il ruolo della comunicazione finanziaria sta diventando fondamentale, no? Ciò che conta, l'informazione nell'ambito della finanza, nell'ambito dei mercati finanziari, ha un ruolo fondamentale. Però il problema è come poi l'individuo può processare l'informazione, quindi ciò che conta non è soltanto l'informazione disponibile, che oggi evidentemente è iperabbondante, è un problema di quale informazione arriva agli individui e agli investitori. E in questo senso naturalmente la comunicazione ha un ruolo fondamentale. E quindi questo aspetto di comunicazione finanziaria o il collegamento tra la linguistica e la finanza è uno dei temi che recentemente si sta sviluppando, sta prendendo moltissimo interesse e naturalmente che ha colto anche il mio interesse. Cosa ho portato a casa? Ho portato a casa un'apertura verso anche approcci alla ricerca che forse sono diversi magari da quelli miei più propri, che in qualche modo caratterizzano il mio percorso. E come tutti i temi che in qualche modo vanno a unire discipline diverse, da un lato linguistica, dall'altro appunto la finanza, sono temi estremamente, estremamente affascinanti, quindi spero di riuscire a partecipare nuovamente alla prossima
edizione. Che dovrebbe avvenire però forse fuori dai confini della Svizzera italiana, dopo magari ne chiedo conferma al professor Andrea Rocci. Però Emanuele Baio, è interessante perché spesso quando si guarda alla comunicazione economico-finanziaria si ha o da un lato una sorta di timore reverenziale perché si rischia di non capirci un H, diciamolo chiaramente, io adesso mi rivolgo al pubblico medio, non a quello degli esperti ovviamente, oppure, e qui gliela lancio come una provocazione, si ha un po' l'impressione di avere a che fare con una casta. C'è una casta dei comunicatori, di quelli che detengono le informazioni, che le fanno filtrare, che le fanno circolare nei canali giusti per ottenere degli effetti appunto a medio, breve o lungo termine. Sto enfatizzando le cose o c'è del vero in quello che dico?
No, c'è assolutamente del vero. Secondo me sono due temi separati che hanno però dei punti di contatto. Secondo me esiste un tema, se vogliamo, di quella che in giro si chiama financial literacy, quindi in qualche modo
la competenza
la alfabetizzazione finanziaria, dicendo, traducendola, esatto, quindi la capacità dell'uomo comune in qualche modo di poter avere accesso di poter comprendere questi temi, che però al di là della difficoltà dei temi credo che siano ci sia più che altro una barriera terminologica, no? Quindi molto spesso la difficoltà di comprensione di questi temi nasce semplicemente proprio da una mancanza di alfabetizzazione, naturalmente finanziaria. E quindi questo è un tema, secondo me, che è un tema che andrebbe affrontato, magari nelle scuole magari si potrebbe effettivamente pensare di introdurre dei corsi basic di alfabetizzazione finanziaria. E questo è un tema, è quindi una difficoltà. Poi c'è l'altro tema che in qualche modo toccava lei, che è il modo verso cui poi queste informazioni vengono comunicate, cioè i media hanno ovviamente un ruolo fondamentale in questo, nel senso che i media rispetto all'insieme di informazioni è vastissima, hanno un primo ruolo che è di selezione di alcune di queste informazioni, quelle che si presume siano più rilevanti, e poi ovviamente la parte più comunicativa, come trasmettere queste informazioni, come riferire, anche traducendole con un linguaggio forse più accessibile. E in un mondo, se vogliamo, perfetto, questi meccanismi dovrebbero avvenire in maniera perfettamente neutrale, imparziale, no? E non è detto che questo avvenga, quindi è chiaro che nel momento in cui questa comunicazione viene un po' distorta, se vogliamo, nei toni, potrebbe chiaramente generare delle asimmetrie, dei vantaggi su particolari categorie, insomma quello che in qualche modo credo lei sospettava. Non è in realtà una grossi, non è in realtà una provocazione, non è del tutto una provocazione.
È un campo di analisi, è un campo di osservazione, e capisco che al di là della difficoltà anche di posizionarsi, sto pensando ai nostri ascoltatori che magari in questo momento si stanno ponendo delle domande, e comunque se vogliono intervenire lo possono fare perché siamo qui ancora per un po' di minuti con i nostri interlocutori, possono semplicemente ascoltare quello che stiamo dicendo cercando di farsi un'idea, cercando di capire, professor Andrea Rocci, se in fondo voi così facendo dite che il re è nudo in qualche modo, e cioè che oggi viviamo in una civiltà della comunicazione dove chi si mostra apparentemente vestito meglio in realtà nasconde la propria nudità. Adesso è una metafora che questa un po'.
La questione di dire o non dire che il re è nudo descrive perfettamente quello che è il meccanismo delle bolle, delle cosiddette bolle finanziarie. C'è un bellissimo libro di un autore francese, Edouard Tétrault, che è stato analista finanziario, che racconta la oramai antica bolla delle cosiddette dot-com attorno all'anno 2000, e descrive perfettamente l'atmosfera tra gli analisti finanziari prima che la bolla scoppiasse. Tutti si guardavano l'un l'altro dicendo: ma chi sarà il primo che dice che il re è nudo e che queste imprese sono pesantemente sopravvalutate dal mercato? Nessuno lo voleva dire, perché nessuno voleva rovinare la festa anche ai propri clienti. Quindi sicuramente la capacità e il coraggio di dire che il re è nudo è molto importante.
Visto che lei citava un autore francese, io sono andato a ripescare nella mia libreria un libro che ormai è un po' datato, ma insomma è comunque un punto di riferimento per chi studia le scienze sociali, il libro di Michel Foucault, Les mots et les choses, no? Le parole e le cose. Lei prima diceva le parole e i numeri, oggi, o meglio, si diceva una volta le parole e le cose, adesso si potrebbe dire davvero le parole e i numeri. Però come appunto le strategie discorsive e anche la costruzione degli ambiti discorsivi in cui ci si muove diventa oggetto di studio e di analisi, appunto come è avvenuto nel convegno che c'è stato a Lugano. Capire come tutto questo ha delle incidenze, delle influenze anche sulla nostra vita quotidiana. Citavamo prima il caso di tweet lanciati nella rete che hanno provocato improvvisi cambiamenti nell'andamento del mercato finanziario. A volte si hanno effetti addirittura devastanti. Bisognerebbe valutare, per esempio, Andrea Rocci, gli effetti tanto discussi, per esempio, dei tweet del presidente americano Trump. E qui siamo davvero in una nuova generazione di comunicazione, no?
Siamo in una nuova generazione di comunicazione, e sicuramente gli effetti dei tweet di Trump nel breve termine si sono sentiti, quando è capitato che il presidente abbia parlato male di un'impresa o di un'altra, sicuramente si sono sentiti gli effetti in un breve termine. Ci sono però delle dinamiche più di lungo termine della comunicazione che secondo me è bello evidenziare. C'è una comunicazione anche virtuosa. Cito anche lì un caso vecchio, quello dello scandalo di Enron, questa impresa sopravvalutata, sopravvalutatissima, alla fine è stata una giornalista a fare scoppiare il caso, Bethany McLean, che intervistando gli analisti finanziari non ha chiesto che cosa pensavano di Enron, ma perché, e si è accorta che non avevano delle ragioni solide
se non ripetere il mantra che Enron era colpevole.
Che Enron era ottima, questo prima prima che scoppiasse il caso, sì, tutti pensavano che Enron fosse un'impresa grandiosa, anche etica, e lei ha posto semplicemente la domanda: ma Enron perché Enron è così
virtuosa?
Come fa i soldi? Ma non è proprio chiaro come fa i soldi Enron. Ponendo la domanda, chiedendo agli analisti di argomentare la loro posizione, si è accorta che non c'erano buone ragioni. Ecco, quindi la comunicazione anche argomentativa, capace di dare le ragioni, è quella che riesce a costruire la fiducia più nel lungo termine, e anche qualche volta è anche quella che riesce a far vedere che il re è nudo.
Matteo Fuoli, appunto, io equivocando quello che stava dicendo Andrea Rocci, però vorrei trasformare appunto il ragionamento, cioè può succedere anche il contrario, e cioè che quando l'immagine diventa negativa di un'azienda o di un operatore economico finanziario, potremmo fare per esempio il caso delle stesse agenzie di rating dopo i crack borsistici del 2008, poi sono dure a morire queste immagini negative, e ricostruirle diventa un'opera immane, difficile, o bisogna trovare, come dire, delle strategie alternative?
Assolutamente sì, e qui nella ricostruzione dell'immagine, nella ricostruzione della fiducia, la comunicazione gioca un ruolo ovviamente fondamentale, per diciamo una ragione molto semplice, che per la maggior parte di noi il comportamento e le azioni delle aziende non sono percettibili, non sono osservabili, ma sono sempre mediate attraverso la comunicazione e il discorso. Quindi la comunicazione è molto importante. Ci sono, diciamo, c'è una letteratura vasta su che soprattutto nell'ambito del che si chiama della comunicazione di crisi, dove i ricercatori hanno studiato l'efficacia comunicativa di varie strategie ristorazione, di recupero dell'immagine dopo appunto crisi come quella della Enron o quella di BP che citavo poc'anzi. In questo tipo di ricerca spesso appunto si isolano alcune strategie comunicative, come diverse strategie per chiedere perdono, quindi l'apology, o offerte, diciamo, di compensazione anche economica alle vittime, o la dimostrazione, diciamo, di empatia, che è un aspetto che mi interessa da vicino, diciamo. Attraverso vari metodi, tra cui attraverso anche magari metodi sperimentali, si testano le impressioni, le reazioni delle persone a queste strategie, per poi vedere come ottimizzare la comunicazione in una situazione di crisi.
Matteo Fuoli, sa cosa mi facevano venire in mente le sue parole? L'immagine dei dirigenti della centrale nucleare di Fukushima in Giappone, quando si sono presentati davanti al pubblico inchinandosi e chiedendo perdono al popolo giapponese. E mi ha fatto riflettere sulla diversità culturale, cioè i giapponesi che hanno questa capacità molto mimica, no? Di comunicare, in questo caso l'hanno in qualche modo estremizzata. Stavo immaginando se potrebbe mai succedere una cosa analoga in Occidente. Adesso questa è un po' una provocazione, ecco, come l'ha interpretata lei questa immagine molto, molto forte, appunto, dei dirigenti che si inchinano davanti al pubblico per chiedere perdono?
È un'osservazione molto interessante, e credo che ci siano delle differenze culturali notevoli, diciamo, tra il tipo di risposta che verrebbe data in un contesto, diciamo, occidentale o in un contesto giapponese. È vero però, diciamo, un aspetto, un tratto abbastanza universale o perlomeno molto comune è un'enfasi sul chiedere perdono. Chiedere perdono è uno dei veicoli fondamentali attraverso cui si ricostruisce la fiducia persa dopo una crisi. Questo vale sia per le relazioni, diciamo, interpersonali che sia a livello di azienda e i suoi vari stakeholder, il pubblico, diciamo. Ora, è importante chiedere perdono per varie ragioni e una delle ragioni principali è quella di se attraverso questa richiesta di perdono si segnala che nel futuro non si intende ripetere lo stesso tipo di offesa o lo stesso tipo di
di comportamento negativo, insomma.
Comportamento, sì, esatto, lesivo della fiducia.
Poi dopo è interessante anche lì analizzare come la memoria degli utenti, dei fruitori di questo flusso continuo di informazioni è molto corta, mentre è molto lunga quella di internet. E anche qui sarebbe interessante vedere appunto come si fa a ricostruire tutto il processo per cui si è arrivati, oppure la questione del diritto all'oblio di cui tanto si parla. Quanti aspetti interessanti emergono da questa discussione, Andrea Rocci? Purtroppo ci avviamo verso la conclusione. Allora vorrei congedare Emanuele Baio con un'ultima domanda, dopo lo lasciamo scappare perché sappiamo che è un po' di fretta. Parlavamo delle differenze culturali. Noi abbiamo fatto un discorso, diciamo, molto generale, quindi riferito alla situazione, diciamo, alla civiltà della comunicazione dentro la quale siamo immersi, che non fa quasi distinzioni culturali, ma invece delle differenze culturali bisognerebbe comunque tenere conto in questi comportamenti, o delle differenze anche di tradizione legate ai vari ambiti in cui si analizzano i comportamenti sia finanziari sia comunicativi, oppure davvero oggi siamo in un mondo che non conosce più nessuna differenza, secondo lei?
Ma se prendiamo la prospettiva dei mercati finanziari, considerando che i mercati finanziari poi di fatto sono principalmente trainati da soggetti specializzati, istituzionali, ovviamente facciamo riferimento ai mercati finanziari occidentali, mm-hmm. Non esistono, diciamo, aspetti profondi da questo punto di vista di natura culturale, di matrice culturale.
Però quando le istituzioni economiche mondiali, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale emette i suoi verdetti che poi colpiscono o toccano comunque paesi che sono lontani, potremmo dire anni luce dalla logica di queste grandi istituzioni, non si rischia di creare delle forme, diciamo, di incomprensione, di equivoco? Sto pensando alla Grecia, per esempio, ultimamente, insomma, culture completamente diverse che devono in qualche modo conformarsi a un linguaggio che magari a loro risulta ostico, incomprensibile.
Diciamo, la mia visione su questo è che ovviamente lì c'è un tema che è un tema di globalizzazione, quindi di effetti dell'economia che chiaramente non sono ormai più circoscritti su ambiti nazionali, ma che necessariamente hanno un meccanismo di trasmissione globale. Sull'aspetto, diciamo, di comunicazione credo che sia meno rilevante a livello di macroeconomia, nel senso un po' l'esempio che in qualche modo citava lei, è forse più rilevante all'interno magari del confine nazionale sul modo in cui le singole società comunicano rispetto ai propri investitori. A livello, diciamo, globale, internazionale, i meccanismi credo che siano abbastanza simili, non credo che ci siano grossissimi, diciamo, impatti nella matrice culturale, nella natura culturale.
E forse anche per questo che vi siete trovati a Lugano in una sessantina provenienti dal mondo intero e in fondo parlavate tutti la stessa lingua, anche se c'erano le specificità ovviamente accademiche di ciascuno, ma era l'occasione appunto per condividere le differenze ma anche e soprattutto le similitudini. Emanuele Baio, grazie di essere stato con noi, la
grazie
lasciamo
a voi,
scappare
con piacere.
A risentirci, perché quando ci sarà il nuovo convegno magari avremo altri spunti di riflessione. Io invece vado verso le conclusioni con Andrea Rocci e Matteo Fuoli, innanzitutto lanciando già l'appello per il prossimo convegno, sì, nel senso che avete già in mente su cosa lo farete?
Allora, il tema non l'abbiamo ancora deciso. Abbiamo deciso il luogo, cioè sarà un luogo abbastanza simbolico, lo faremo a Londra.
Quindi per il professor Fuoli sarà facile.
Sarà
perché
facile per Fuoli,
esattamente.
E ad organizzarlo sarà un bravo ricercatore ticinese che adesso lavora tra Liverpool e Londra, il professor Rudy Palmieri, che si è formato proprio qui a Lusi, ma adesso opera in Gran Bretagna, quindi siamo molto, molto contenti che ci sarà questa terza edizione e abbiamo grandi aspettative. Soprattutto vogliamo costituire dei dati comuni su cui lavorare in diverse discipline per avere sguardi diversi sugli stessi fenomeni, e quindi raccoglieremo dati che oramai, come diceva lei, su molti di questi dati sono facilmente accessibili, anche perché sono pubblici, perché la comunicazione finanziaria deve essere pubblica, e lavoreremo insieme da diversi punti di vista.
Professor Matteo Fuoli, in conclusione, lei sta già pensando a che cosa le piacerebbe portare come tema, come spunto di riflessione a un prossimo convegno, visto che avere partecipato a quello di Lugano sicuramente le avrà aperto anche nuove fonti di riflessione?
Sì, assolutamente. Infatti, appunto, parlando con alcuni colleghi alla conferenza, abbiamo iniziato a diciamo a mettere le basi per un progetto condiviso in cui guarderemo alla ricostruzione della fiducia in campo nel discorso finanziario quando emergono dettagli dettagli negativi rispetto alla comunicazione finanziaria precedente, quindi quando si trovano delle incongruenze nei rapporti annuali, ad esempio, o nella comunicazione finanziaria, cosa succede poi nei mercati finanziari e come si fa poi a ricostruire attraverso una comunicazione adeguata ed efficace, come si fa a ricostruire la fiducia degli investitori. Quindi questa è, diciamo, un'idea generale che potrebbe trasformarsi in un progetto che potremo presentare alla terza edizione della conferenza.
Vi lancio una sfida, una provocazione anche al professor Rocci. Quando organizzate il prossimo convegno, provate a riassumere ciascuno di voi il proprio intervento in un tweet di 160-180 caratteri, che potrebbe essere una bella provocazione.
Visto
che abbiamo parlato
senz'altro
di Twitter.
Io non sono un utilizzatore di Twitter, mi limito a Facebook, dove si può essere un po' più discorsivi, ma è effettivamente
una bella sfida, anche perché twittare durante un convegno come questo potrebbe essere effettivamente interessante per vedere anche gli effetti che tutto questo ha nella comunità scientifica. Ve la lancio così come provocazione. Poi
sono colleghi che lo fanno, che twittano durante i convegni. Io non riesco a farlo ancora, ma qualche collega lo fa durante i convegni, racconta quello che sta succedendo nel convegno con una serie di tweet.
Beh, la comunicazione odierna è anche questa. Noi abbiamo cercato, così, in maniera non proprio così sintetica come Twitter, di riassumere,
una bella conversazione,
certo, per parlare appunto degli esiti del convegno organizzato a Lugano la settimana scorsa, che si è concluso ieri, dal titolo Metodi del discorso nella comunicazione finanziaria. Avete capito quante sono le implicazioni? Siamo partiti da un semplice tweet che può avere effetti addirittura devastanti sul mercato finanziario, fino alla complessità della ricostruzione dell'immagine di un'azienda che magari è sempre stata ritenuta assolutamente integerrima, poi subisce un tracollo e poi deve ricostruire in qualche modo la propria immagine. Tutto questo lo potete riascoltare, ovviamente, se andate sulla pagina di Mille Voci potete risentire questa puntata e tutte le altre. Invece dovrete aspettare lunedì per ascoltare Sara Tognola, che parlerà del fantastico mondo dei maleducati. Anche qui credo che il gioco delle immagini può essere sempre molto speculare, perché in fondo si è sempre maleducati per qualcun altro, ma poi si subisce spesso la maleducazione. Insomma, questo è un po' il tema di Mille Voci di lunedì. Sarà Sara Tognola al microfono. Io intanto ringrazio gli ascoltatori che ci hanno seguito, ringrazio soprattutto i nostri ospiti Andrea Rocci, Matteo Fuoli e Emanuele Baio, che sono stati con noi
grazie
questa mattina. Grazie, risentirci
grazie
presto.
Dell'ospitalità.
E da Nicola Colotti al microfono direi che è tutto. Ci risentiamo presto, buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete 1.